La pratica è ancora molto diffusa. Gli ultimi dati del 2016 diffusi da UNICEF parlano di 200 milioni a livello globale di donne che hanno subito la pratica, e di questo passo da qui al 2050 altre 63 milioni subiranno questa pratica, che lede i diritti fondamentali delle donne, che ha delle conseguenze a livello sanitario molto gravi, soprattutto nel momento del parto. È diffusa anche in Europa, dai dati del Parlamento europeo si parla di 500.000 donne almeno, ed è un problema che riguarda anche il nostro paese.
Sì, ricordiamo che in Italia le stime ferme a dati però del 2010 indicano 57.000 donne mutilate nei genitali. Dottoressa Scarica Barozzi, nella lotta al fenomeno si è proceduto finora sul piano legislativo e punitivo. Il progetto AFTER punta invece ad altro.
Sì. Si riconosce che ormai di mutilazioni genitali femminili si parla molto a livello globale e anche a livello europeo. Molti rapporti anche da parte delle istituzioni europee hanno contribuito a creare conoscenza sul fenomeno e anche a valutare quello che i governi hanno fatto finora. Molti degli stati membri dell'Unione Europea, per esempio, hanno legiferato contro questa pratica. Quello che però viene riconosciuto dalle stesse istituzioni europee è che comunque è ancora inadeguato e insufficientemente finanziato il lavoro di prevenzione che coinvolge direttamente le comunità migranti, ed è proprio su questo aspetto che vogliamo cercare di contribuire attraverso il progetto AFTER.
Lavorare con le comunità dei migranti servirà forse anche a fare emergere il sommerso?
Sicuramente sì, anche se non è lo scopo primario. Le rilevazioni dati comunque sono sempre molto difficili, ci sono comunque centri di ricerca e università che stanno facendo questo sforzo. Il progetto però mira soprattutto a far prendere coscienza da parte delle comunità del fatto che la pratica comunque è una violazione dei diritti umani delle donne e che è necessario appunto fermarla.
Ecco, sappiamo che la pratica delle mutilazioni genitali affonda le sue motivazioni in tradizioni culturali e religiose. Ecco, come scardinare l'idea che queste possano essere un alibi per fare tutto ciò?
Certo, ovviamente nell'immaginario comune spesso si tende ad attribuire questa pratica soprattutto all'Islam, ma i dati ci dicono che queste pratiche comunque sono diffuse anche presso paesi dove la religione dominante è cristiana. Quindi quello che noi cerchiamo di fare è appunto cercare di non stigmatizzare le comunità islamiche su questo, ma cercare di far capire che si tratta di un fenomeno che è di stampo culturale più che religioso, quindi la religione non ha molto a che fare in realtà con questa pratica. Quello che per esempio è stato fatto molto anche a livello globale è cercare di coinvolgere i leader religiosi su questo e far rigettare questa pratica dai stessi leader religiosi, in modo che venga sfatata la credenza che questo sia una pratica legittimata dalle religioni stesse. Quindi ovviamente le discussioni anche con le comunità sono volte proprio a questo obiettivo.